Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo studiando Giosuè. Che libro! Che libro ricchissimo! E stiamo imparando molto dell'opera di Dio, la potenza di Dio. E se ricordate nell'ultimo capitolo, che era 9, sono entrati il popolo di Israele nella terra promessa, hanno distrutto Gerico come Dio aveva detto. Dio aveva detto non fate alleanze con nessuno dei popoli. E questa città, Gabaon, sapendo che stavano distruggendo tutti, si sono travestiti come i viaggiatori da lontano, arrivano lì e chiedono, noi siamo venuti da un posto lontano, fate un'alleanza con la nostra, il nostro popolo. Ma come sappiamo voi che siete venuti da lontano? Ma guardate i vestiti, guardate il nostro pane, tutto sbriciolato, era fresco quando l'abbiamo... E loro, qual è stato il loro peccato? Loro non hanno consultato l'Eterno. E così sono stati ingannati. E fanno un'alleanza che dalla parola bisogna mantenere, hanno fatto la parola, e poi vengono subito, entro pochi giorni, a scoprire, ma vivono proprio qui. Ma perché ci hai detto? Perché sapevamo che ci avresti ucciso. Come Dio ha comandato. Allora, loro hanno preso una decisione senza consultare l'Eterno. Abbiamo visto quanto è fondamentale consultare l'Eterno. Una cosa che tante persone mi dicono, che mi pesa, quando hanno una decisione, ditemi perché questo mi pesa. Devono prendere una decisione e dicono, ah ci pregherò, poi deciderò. Ci pregherò. Perché mi pesa quando uno dice ci pregherò sopra e poi deciderò? Mi pesa molto quando uno dice devo pregare prima di decidere e poi deciderò. Dico no! Perché mi aggravo così tanto quando sento quello?
Perché comunque prenderà la decisione che vorrà.
Sì, di solito succede che prenda la decisione che vuole, ma perché... Dicendo che è così che decideranno la volontà di Dio mi aggrava tanto.
Perché quando la volontà di Dio è chiara non devono pregare.
Quando Dio ci ha dato chiari principi nella Bibbia, che a volte bisogna scavare per riconoscere, però ci sono. La domanda non è se devi pregare. Cosa vuoi? Una che Dio misticamente ti mette in testa la risposta, quando la risposta c'è, se vai a dividere rettamente la parola? Allora, do un esempio mega assurdo. Un uomo mi disse, sto valutando di tradire mia moglie, ma devo pregare prima. Un altro, sto valutando se è il caso di mentire così non perdo il lavoro. Ma devo pregarci sopra, poi in base a come Dio mi mostrerò, deciderò. Allora, sono esempi esagerati, ma capite che non va bene? Perché Dio ha già dato la risposta. Non devi pregare per qualcosa dove ci sono principi. Non devi pregare per quello che ci sono principi. Se non solo pregare, Signore, rendi chiaro i tuoi principi. Ma le persone che mi dicono, e cioè tante persone mi hanno detto questo negli anni, non vanno a scoprire cosa dice la Bibbia. Solo prego, in base a quello deciderò sì o no. Faccio questo o faccio quello. Non vado a scavare nella Bibbia per capire i principi. Prego e Dio mi mostrerà. Come ti mostrerà? Come? Più delle volte quello è Satana che ti mostra, visto che tu hai rifiutato di capire cosa è scritto nella Bibbia. Quindi, per tante decisioni non bisogna pregare, bisogna capire quali sono i principi. che si può pregare per quello. Ma le persone spesso non intendono prego di poter capire dalla Bibbia. Vogliono una risposta così che molto spesso, come hai detto tu, alla fine diventa quello che vogliono. Sai, Dio mi ha detto, Dio mi ha guidato di fare quello. Dico, non era quello Dio, perché Dio ha già dato la sua guida nella parola di Dio. Allora, ci sono cose che bisogna pregare, perché non è chiaro dai principi, assolutamente, ma molto spesso no. Loro non hanno consultato l'Eterno. Abbiamo la parola di Dio che ci mostra quello che serve per prendere ogni decisione. Cercate per prima di venire Dio. Allora, questi due lavori, quale sarebbe di quello che Dio mi permette di vedere? Signore, dammi discernimento da valutare attentamente quale dei due potrebbe o aiutarmi o ostacolarmi da cercare il tuo regno, la tua giustizia. E Dio mi dà intendimento perché prego per quello. Oh wow, è vero, questo sì, è vero. Non, è vero, Signore, grazie, adesso è molto più chiaro. Allora, lì ho pregato per chiarezza, per applicare i principi di Dio. E poi, un altro aspetto, vado a chiedere a uomini e donne di Dio, senti, devo prendere questa decisione così così, mi aiuta a vedere quali sono i principi che ci applicano, si applicano. E, non avrei pensato a quello, è vero. Anziché pregare, ci informiamoci. Loro non avevano fatto, e più giù hanno fatto un'alleanza, e adesso capitolo 10, questa alleanza porta delle conseguenze. Ma visto che Dio aveva stabilito di farli entrare nella terra e conquistare la terra, Dio gestisce le conseguenze nel bene. E visto che avendo fatto l'alleanza, anche se era sbagliato, hanno avuto il timore di Dio. Noi davanti a Dio abbiamo fatto l'alleanza, dobbiamo mantenere l'alleanza. E questo è giusto. Questo è giusto. Quindi, voglio considerare questo capitolo 10 di Giosuè, iniziando con versetto 1, leggo. Or quando Adonizedek, re di Gerusalemme, seppe che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votato allo sterminio e che aveva fatto ad Ai e al suo re quello che aveva fatto a Gerico e al suo re e che gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace con gli israeliti ed erano in mezzo a loro, fu preso da grande paura, perché Gabaon era una grande città come una delle città regali e perché era più grande di Ai. E tutti i suoi uomini erano valorosi. Ok. Questo re di Gerusalemme aveva capito, wow, se Gabaon si è reso Israele e ha fatto alleanza, forse altre città potrebbero seguire il loro esempio. Lui non capiva tutto quello che Dio aveva detto a Israele, no, ma hanno fatto pace con quelli lì, faranno pace con altri. E allora a quel punto noi saremo distrutti, noi non vogliamo fare pace con loro, stanno venendo per conquistare e allora dobbiamo far sì che nessun altro di queste nazioni qui dentro faccia alleanze con loro, perché poi sono già fortissimi, ma poi se altri, no, non dobbiamo bloccare questo, dobbiamo punire Gabon per fare un esempio a loro che gli altri hanno timore. Andiamo avanti, versetto 3. Perciò Adonizedek, re di Gerusalemme, mandò a dire a Hoham, re di Hebron, a Piram, re di Jarmuth, a Yafia, re di Lachish, e a Derbe, re di Eglon, dicendo, salite con me e aiutatemi ad attaccare Gabon, perché ha fatto pace con Giosuè e con i figli di Israele. Così i cinque re dei Amorei, il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Jarmuth, il re di Lachish e il re di Eglon, si radunarono, salirono con tutti i loro eserciti, si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono. In realtà questo atto non avrebbe tolto il loro pericolo. tu attacchi, distruggi Gabaon, ma Israele ancora sta lì. Però volevano vendicarsi contro un ex alleato, volevano spaventare gli altri, e quindi loro fanno questo. E quindi loro vanno ad attaccare Gabaon. Allora, a Gabaon aveva un'alleanza con Israele. Israele è mega potente perché Dio era con loro. E loro avevano capito questo. Allora, era saggio, a livello militare, era saggio per loro di attaccare Gabaon, sapendo che Gabaon aveva un'alleanza con Israele. Sapendo che Dio era con Israele, che avevano totalmente decimato Gerico e Ai. Era saggio a livello militare? No, non era saggio. Ma quando tu non hai Dio, tu vai avanti con il tuo ragionamento e tu prendi decisioni non sagge. E non era saggio. Quindi, Gabaon cosa fa? Visto che avevano patto di alleanza con Israele, chiamano per aiuto, leggo 6. Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè al campo di Gilgal: non negare il tuo aiuto ai tuoi servi, affrettati a salire da noi, salvaci ed aiutaci, perché tutti i re degli Amorei che abitano nella regione montuosa si sono radunati contro di noi. Quindi manda questi messaggeri che corrono per arrivare a Giosuè dicendo quello che sta succedendo: venite a aiutarci, no? Abbiamo un'alleanza con te, vieni. Allora, visto che avevano fatto un'alleanza, erano obbligati. Ma il Signore prende quel male e lo trasforma in bene. Leggo 7 e 8. Così Giosuè salì da Gilgal, lui con tutti gli uomini di guerra, tutti i guerrieri valorosi. L'Eterno disse a Giosuè: non avere paura di loro, perché li ho dati nelle tue mani, nessuno di loro potrà resistere. Giosuè fa la cosa giusta, mantiene l'alleanza che avevano stabilito. Quando diamo la parola, dobbiamo mantenere la parola. Cioè, lui metteva a rischio i suoi soldati per Gabaon. Metteva a rischio la vita dei suoi soldati per Gabaon. Ha detto: abbiamo dato la parola, è giusto fare. Questo è la vera amicizia, questa è la vera alleanza, questa è la vera lealtà. Ed era così Giosuè. Ma l'Eterno dichiara a Giosuè: io vi darò la vittoria, nessuno potrà resistervi. Quando noi camminiamo nella via scelta da Dio, sarà Dio ad appianare la nostra via e darci la vittoria in quello che Egli ha stabilito per noi. Così Giosuè e gli uomini di guerra vanno a combattere questi nemici numerosi, sapendo di fare la volontà di Dio. Importante. E Dio è con loro. Versetti 9 e 10. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso, perché aveva marciato tutta la notte da Gilgal. Così l'Eterno li mise in rotta davanti ad Israele. Inflisse una grande sconfitta presso Gabaon, li inseguì per la via che sale a Beth Horon e li batté fino ad Azeca e a Makkedah. Leggendo un brano così, cos'è la parte più importante da notare? C'è una frase lì dentro, importantissimo, centrale da notare. Cos'è?
Che l'Eterno li mise in rotta.
Così l'Eterno li mise in rotta. Vanno a combattere, ma l'Eterno mise in rotta il nemico. Questa vittoria che stanno per avere, come ogni vittoria, viene da Dio. Dio sceglie quando dare e quando non dare la vittoria. Dio sceglie come dare la vittoria. E a volte Dio sceglie di mettere in rotta il nemico. Altre volte permettono una dura battaglia, ma la vittoria viene da Dio. Quindi gli uomini di Israele riuscirono a battere questi nemici. Però l'intervento del Signore non finisce là. Leggo versetto 11. Mentre fuggivano davanti agli Israele e erano alle discese di Beth Horon, l'Eterno scagliò su di loro dal cielo delle grosse pietre fino ad Azeca. Ed essi perirono. Quelli che morirono per la grandinata di pietre furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Mai nella storia abbiamo letto di una grandinata di pietre. È un grande miracolo. Ghiaccio sì. E non so se intende ghiaccio per era così grande che erano come pietre, non lo so, ma era un miracolo. E sapete una cosa? È possibile, scritto solo così e sono passati più di 3.000 rotti anni per noi di sapere esattamente? È possibile? No, quindi non mi pongo problemi. So che era una grandinata di pietre, pietre di roccia, pietre di ghiaccio, non lo so, ma non importa. È un miracolo mandato da Dio che perfino ha ucciso più soldati nemici di quanto gli israeliti hanno ucciso. Perché Dio ha fatto questo? Dio voleva che non ci fosse ombra di dubbio che la vittoria veniva da Lui. Da Lui. Questa non è solo una storia da conoscere. Questo ci sta mostrando più di chi è Dio e di come Lui c'entra con le nostre vite. Dio è sovrano, Dio è in controllo. Qualunque vittoria che noi abbiamo vieni da Dio. Io prego che leggendo questo non è che solo che conosco più la storia biblica, no, io voglio conoscere più il mio Signore che agisce oggi. E quando vuole apre porte che sarebbero impossibili aprire. Lui può fare quello, lo fa tuttora. Versetto 12 e 14. Dio non aveva finito a agire, voleva rendere chiarissimo agli uomini di Israele e tramite le scritture a noi che Egli è in controllo. Quello che segue ci aiuta a capire meglio la potenza di Dio. Seguite mentre leggo da 12 a 14, questo è incredibile. Il giorno che l'Eterno diede gli Amorei nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle di Aggialon. Così il sole si fermò e la luna si arrestò finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatté per Israele. Che cosa possiamo dire di questo miracolo? Allora, attenzione! Prima posso dire che non è possibile scientificamente che fosse successo. Non è possibile scientificamente che fosse successo secondo le leggi della natura. Ma qual è la definizione di miracolo? Cos'è un miracolo? Cos'è un miracolo? È qualcosa non naturale, che non va secondo la legge sulla natura. È possibile con la legge della natura per Dio di creare tutto da niente? È possibile? No. A livello di natura, no. Scientificamente, no. È possibile che una vedova con un vaso di olio riesca a riempire tantissimi vasi un vaso riempie tantissimi, tantissimi, tantissimi vasi che può andare a vendere per pagare i debiti. È possibile? No. Un vaso può riempire un altro vaso, ma non può riempire centinaia di vasi. No. È possibile che mana arriva sufficiente per dare tutto il nutrimento necessario per un popolo di più di 1 milione di persone per 40 anni? No. Non è possibile. È possibile prendere 2 pesci e 5 pani sufficienti per un ragazzo e farlo bastare in modo ampio per più di 50 persone? È possibile? Scientificamente è possibile? Impossibile, no? È possibile scientificamente per 2 uomini, prima Gesù, poi Pietro, camminare sopra l'acqua liquida, non ghiaccio ma acqua? Non è possibile. Allora, i miracoli vanno contro quello che è possibile naturalmente, perché sono miracoli. È impossibile cercare una spiegazione scientifica. È stato chi? Chi ha stabilito le leggi sulla natura? Dio. È stato stabilito tutto Dio. Quindi Dio è sopra la sua legge. E se Dio vuole andare contro la legge che Lui stesso ha stabilito, non è soggetto alla sua legge. È sopra la sua legge. Dio è assolutamente sopra delle sue leggi. Può fare tutto quello che vuole. E a volte Dio sceglie tuttora a fare miracoli. Miracoli che vanno contro le leggi sulla natura. E questo ci serve per ricordarci che Dio è sovrano. Quindi in questi versetti in Giosuè vediamo che Dio scelse di compiere un grande miracolo. In qualche modo fece sì che il sole fermasse in mezzo al cielo per quasi un giorno intero. Essendo questo un miracolo, e il brano dice un miracolo che non era mai successo prima né mai dopo, non dobbiamo cercare una soluzione e una spiegazione scientifica. Era un miracolo. Non c'è una spiegazione scientifica, perché non era solo la scienza studia le leggi che Dio ha creato sulla natura, ma questo va oltre le leggi che Dio ha creato sulla natura. Allora, cosa dobbiamo fare leggendo un miracolo così straordinario? Dobbiamo fermarci per adorare un Dio così grande e potente. Dobbiamo fermarci per ricordare: quello è il mio Dio. Egli è potente. Allora, di solito Dio non fa miracoli così con noi perché non servono. Ma Lui può fare tutto. Lui fa tanti piccoli miracoli adesso. Lui non rende così visibile quello che fa al mondo, ma Lui ancora fa. Tornando al brano, questo miracolo permetteva agli uomini di Israele di vendicarsi pienamente su questi nemici. Così potevano avere una vittoria straordinaria per poter riconoscere che tutto il merito era da Dio. Questo è importante, di dare la gloria a Dio. E questo fortificava la loro fede per le battaglie che sarebbero avvenute nel futuro, anche se non ci servono miracoli così. E qui c'è una lezione per noi. Dio non usa sempre i miracoli, addirittura lo fa molto raramente, ma Dio sempre opera. Dio ci darà la vittoria ogni volta che la vittoria è la cosa che porta gloria a Dio e ci porta più vicini a Dio. E quindi possiamo fidarci di Dio. E da questo brano impariamo a conoscere ancora di più il nostro Dio e chi è e quanto è potente e quanto possiamo confidare in Lui. Allora andiamo avanti, 15 e 19. Poi Giosuè e tutto Israele con lui ritornò all'accampamento di Gilgal, ma quei 5 re erano fuggiti e si erano nascosti nella caverna di Macadà. La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto: i 5 re sono stati trovati nascosti nella caverna di Macadà. Allora Giosuè disse: rotolate grosse pietre contro l'entrata della caverna e mettetevi degli uomini a far loro guardia. Voi però non fermatevi, ma inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie. Non permettete loro di entrare nelle loro città, perché l'Eterno, il vostro Dio, li ha dati nelle vostre mani. Cosa vedete qui? Che lezioni importanti vediamo qui? Io vedo saggezza. Allora, Giosuè viene informato, i cinque re, gli uomini più importanti, sono stati trovati, sono tutti nascosti in quella caverna. Quindi con un bel gruppo di soldati, per non rischiare, ricordate, di solito i re erano gli uomini più forti. Ricordate Davide? No? E fu scelto re per quanto era forte. Okay? Saul era più grande di tutti, un grande guerriero. Allora questi re probabilmente erano grandi guerriglieri, quindi possiamo prenderli. Ma Giosuè non era impulsivo. Non era impulsivo. Sarebbe stato facile, ah sì, andiamo, prendiamoli. Lui dice, no, possiamo prenderli dopo. Basta chiudere la caverna e torniamo, perché erano molto indietro, magari ci vorrebbe farli uscire, non era una cosa facile, giusto? Magari la caverna era molto profonda e sai, quindi magari avere varie gallerie e non è una questione solo entrare e prenderli. No, chiudiamo la caverna, noi abbiamo un'altra missione da compiere. E quindi non è stato preso dalla impulsività. Ha detto no, non è il modo migliore di usare il tempo. Perché se noi ci fermiamo ad andare a cercare i re, questi uomini avranno tempo di scappare. Se blocchiamo la caverna, possiamo trovare questi che stanno scappando e poi tornare per i re. Tu sei impulsiva, impulsivo, o tu valuti il tutto? Vedi, oh, potrei fare quello, ah, mi butto, faccio quello. O dici, aspetta, va bene, ma se faccio quello, cosa mi costa? Cosa mi costa? Che uomo che è un esempio. Tanti, tanti buoni esempi qui. 20 a 20, 21. Quando Giosuè e i figli di Israele ebbero terminato di sterminarli con un grande massacro fino ad annientarli, e i loro superstiti che fuggirono si furono rifugiati nelle città fortificate, tutto il popolo ritornò sano e salvo da Giosuè all'accampamento di Macheda. Nessuno osò muovere la lingua contro alcuno dei figli di Israele. Una grandissima vittoria, tutto per meriti di Dio. Avevano lottato, certo, ma la vittoria veniva da Dio. Anni fa c'era un agricoltore, il padre di chi c'è attualmente, che lavorava i campi intorno a noi. Allora, non era un credente vero in Gesù Cristo, ma credeva molto in Dio, sapeva di Dio, perché è ovvio. E una volta lui mi disse, noi possiamo piantare e curare le piante, i semi, ma solo il buon Dio fa crescere le piante. Mi diceva questo uomo. Cioè, noi agricoltori non possiamo mica crescere le piante. Dobbiamo noi andare a seminare, arare tutto quanto, ma solo Dio li fa crescere. Aveva capito. Ma noi capiamo quello? Facciamo la nostra parte, ma riconosciamo che è Dio che dà la vittoria, che dà il successo. Nel piano di Dio dobbiamo impegnarci, ma dobbiamo ricordare che è Dio che dà la vittoria. Dio ha dato una vittoria totale agli uomini di Israele. Notate che dice, tutto il popolo ritornò sano e salvo da Giosuè all'accampamento di Macheda. Tutto il campo, tutto il popolo, non ci fu neanche un ferito. Mai sentite una battaglia dove si combatteva con le armi, non missili, dove nessuno dalla parte di Israele fu ferito. Nessuno. Tutto tornò sano e salvo. Questa è un'opera di Dio. Quando noi camminiamo nelle vie del Signore, facendo la sua volontà, avremo le vere vittorie. Non sempre la vittoria che il mondo vorrebbe o che la carne nostra vorrebbe, ma la vera vittoria. E nessuno dei nemici osava muovere la lingua. Non osavano parlare male di loro. Perché no, loro sono mega potenti, hanno il loro Dio. adesso andiamo avanti, troviamo che ora che la battaglia è finita, Giosuè sa che è il momento giusto per uccidere questi re e anche per fortificare la fede dei soldati. Notate che Giosuè usa ogni opportunità per fortificare la fede. Abbiamo visto stabilire il pilastro di roccia anche in mezzo e fuori dal Giordano, cioè varie cose, no? Per fortificare la fede. Quanto è importante per noi di parlare gli uni con gli altri per fortificare la fede? Quanto è importante per noi di ricordare gli uni, ma ricordati di questo, ti ricordi quello che Dio aveva fatto? Ti ricordi di quello? Non è che Dio ti ha curato nel passato? È vero. Allora, ti lascerà adesso? Eh no, dobbiamo aiutarci. Lui vuole aiutare i soldati ad essere più forti, leggo 22-27. Allora Giosuè disse, aprite l'ingresso alla caverna, tirate fuori dalla caverna quei 5 re e conducetili da me. Così fecero, tirarono fuori dalla caverna quei 5 re e li condussero da lui, cioè il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Jarmuth, il re di Lachish e il re di Eglon. Quando quei re furono tirati fuori e condotti da Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini di Israele e disse ai capi degli uomini di guerra che erano andati con lui, avvicinatevi e mettete i vostri piedi sul collo di questi re. Essi si avvicinarono e misero i loro piedi sul loro collo. Quindi Giosuè disse loro, non abbiate paura, non scomentatevi, siate forti e coraggiosi, perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici, contro cui dovete combattere. Dopo di ciò, Giosuè li percosse e li fece morire. Quindi li fece appendere a 5 alberi, su quali rimasero appesi fino a sera. Al tramontare del sole, Giosuè ordinò di calarli dagli alberi e di gettarli nella caverna, dove si erano nascosti. Poi all'ingresso della caverna misero delle grosse pietre che sono rimaste là fino al giorno di oggi. Allora, che cosa vediamo in questo? Ricordate, ho appena detto, che in quell'epoca di solito i re erano gli uomini più forti. È per quello che sono diventati re. Allora, molto probabilmente questi 5 erano uomini molto forti. Così Giosuè ordinò ai capi degli uomini di guerra di mettere i loro piedi sul collo di questi uomini ancora vivi. Questo era un simbolo molto potente di dominarli completamente. Era un simbolo di avere una vittoria totale su di loro. Cioè tu prendi questi uomini fortissimi e sono sdraiati a terra e metti il tuo piede sul loro collo. E vuol dire che tu stai dimostrando di essere pienamente sopra di loro. E questo era per, allora, questo era per mostrare quello che Dio farà con i vostri nemici. E loro capivano, questa è l'opera di Dio. Sì, Dio le ha messe nelle vostre mani. Era simbolo di avere una vittoria totale sui nemici che dovevano affrontare. E ricordate, 24 leggo ancora, avvicinatevi e mettete i vostri piedi sul collo di questi re. Essi si avvicinarono e misero i loro piedi sul loro collo. Quindi Giosuè disse loro, non abbiate paura, non scomentatevi, siate forti e coraggiosi, perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro cui dovete combattere. Sta dicendo, guardate a Dio. Così farà l'Eterno. Non, oh, quanto siete bravi e forti. No, così farà l'Eterno. Sempre spingeva la gente a guardare all'Eterno. Una domanda per te. Quando parli con le persone, questo maggiormente altri credenti, li spingi sempre a guardare a Dio. Li spingi sempre a ricordare la fedeltà di Dio, la potenza di Dio, la cura di Dio. Questo è fondamentale. Piccolo commento qui che ci aiuta qualcosa. In Deuteronomio, Dio aveva comandato, vi leggo io 21-23, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità. Non devi lasciare un cadavere appeso ad un albero oltre alla giornata. E anche qui Giosuè era attento ad ubbidire precisamente a tutti i comandamenti di Dio. Giosuè era attento a sempre ubbidire. E tu? Ed io? Tu sei attento ad ubbidire a Dio in tutto? Che vuol dire che ti informi? Il modo di parlare, di agire, di comportarti, di reagire? Tu sei attento ad ubbidire a Dio in tutto? Come era Giosuè? Lui ci dà, Dio ci dà Giosuè come esempio. E Dio dava grandi vittorie a Giosuè perché lui era attento, si fidava di Dio in tutto, non comprometteva. O che possiamo valutarci onestamente e dove vedo non in quello che possiamo confessare, abbandonare e ubbidire a Dio in tutto. Spesso noi non sentiamo la presenza di Dio nelle nostre vite perché in realtà non stiamo noi seguendo Dio. Camminiamo come vogliamo noi camminare in vari campi della vita, senza nemmeno informarci di quello che vuole Dio, perché non vogliamo cambiare. Giosuè vedeva vittoria dopo vittoria perché lui si informava e poi faceva quello che Dio dice. Sto amando mia moglie come Dio comanda, sto guidando la mia famiglia come Dio comanda, sto comportandomi come Dio comanda, mi lamento come che Dio vieta o sono pieno di ringraziamenti come Dio comanda, cioè valuto la mia vita. 28. In quello stesso giorno Giosuè prese Maccadà e la passò a filo di spada con il suo re, li voltò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano, non vi lasciò neppure un superstite e trattò il re di Maccadà come aveva trattato il re di Gerico. Un'altra città, un'altra vittoria totale. Dio sta dando ad Israele vittoria dopo vittoria in modo che non morivano i loro soldati, solo quello dei nemici, incredibile. E notate che sterminavano tutte le persone in quella città perché non dovevano contaminarsi mischiandosi con questo popolo pagano. Quel popolo aveva rifiutato il vero Dio, perciò Dio aveva ordinato al suo popolo di non avere nulla a che fare con loro. Allora, Dio non ci comanda mica di uccidere altri. Però anche oggi Dio ci comanda non essere sotto un giogo con i non credenti. Viviamo in un mondo con non credenti, siamo alla luce del mondo, abbiamo, è giusto avere contatti con loro, però non dobbiamo essere sotto un giogo, che sarebbe per esempio essere soci. Assolutamente sarebbe sposare uno che non è credente. Essere stretti amici, dove è mio compagno, dove facciamo cose insieme, quello è un giogo. E Dio ci comanda non essere sotto un giogo. Quindi rapporti possiamo avere, ma non dobbiamo essere sotto il giogo. Ma c'erano altre città, andiamo avanti, 29-30. Poi Giosuè e tutto Israele con lui passò da Maccadà a Libna e attaccò Libna. L'Eterno diede anche queste città con il suo re nelle mani di Israele. E Giosuè la passò a filo di spada con tutte le persone che vi si trovavano. Non vi lasciò alcun superstite e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico. La vittoria, loro combattevano, ma la vittoria veniva sempre da Dio. L'Eterno diede anche queste città. L'Eterno diede anche queste città. Oh, che possiamo non innalzarci quando Dio ci dà una vittoria. 31-33. Poi Giosuè e tutti i sorelli con lui passò da Libna a Lachish, si accampò contro di essa e l'attaccò, e l'Eterno diede Lachish nelle mani di Israele, che la prese il secondo giorno e la passò a filo di spada con tutte le persone che vi si trovavano, esattamente come aveva fatto a Libna. Allora Horam, re di Gezer, salì in aiuto a Lachish, ma Giosuè batté lui e il suo popolo fino a non lasciargli alcun superstite. Sempre la stessa cosa, battaglia, ma l'Eterno diede la città a loro. 39 a 34, stiamo arrivando verso la fine. Poi Giosuè e tutti i sorelli con lui passò da Lachish ad Elglan, si accamparono contro di essa, l'attaccarono, la presero quello stesso giorno e la passarono a fil di spada. In quello stesso giorno Giosuè votò allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano, esattamente come aveva fatto Lachish. Poi Giosuè e tutti gli israeli con lui salì da Eglon a Hebron e l'attaccarono, la presero e la passarono a fil di spada con il suo re, con tutte le sue città e con tutte le persone che vi si trovavano. Non vi lasciò alcun superstite, esattamente come aveva fatto Eglon, ma la votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano. Poi Giosuè e tutti Israele con lui tornò verso Debir e l'attaccò, la prese con il suo re e con tutte le sue città, li passarono a filo di spada e votarono allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano. Non vi lasciò alcun superstite. Egli trattò Debir e il suo re come aveva trattato Hebron, come aveva pure trattato Libna e il suo re. Vittoria dopo vittoria dopo vittoria, perché stavano facendo la volontà di Dio. È buono per noi rivalutare. Stiamo facendo nella vita la nostra volontà, chiedendo a Dio di dare il suo timbro di benedizioni su quello che abbiamo scelto noi? Oppure stiamo combattendo le battaglie di Dio, facendo quello che Dio comanda? Infatti un motivo per cui spesso non vediamo le risposte alle nostre preghiere è perché vogliamo che Dio dia il suo timbro di benedizioni su quello che noi abbiamo scelto. Signore, benedicimi, aiutaci, fa questo, fa quello. Ma non stiamo mica cercando di vivere per Dio. Vogliamo che Dio ci benedica. E chi vive così resta delusa. Crederà che Dio non risponde alle preghiere. Ma io prego, ma Dio non mi risponde. No, Dio risponde alla preghiera. Quando la preghiera è secondo la sua volontà. Perché tu stai facendo quello che Dio vuole che tu faccia. E quando uno prega, 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 ma non sta arrendendosi a quello che Dio vuole, Dio non risponde. Ma il problema non è che, ma perché Dio non mi risponde? Non vi dico quante persone mi dicono, io ho pregato, ma Dio non risponde. Ma cosa hai pregato? Che sia fatta la volontà di Dio in te o che sia fatta la tua volontà? 40 a 43. Giosuè dunque batté tutto il paese, la regione montuosa, il Negev, il basso piano, le pendici dei monti e tutti i loro re. Non vi lasciò alcun superstite, ma voltò allo sterminio tutto ciò che aveva vita, come l'Eterno, il Dio di Israele, aveva comandato. Così Giosuè li batté da Cades Barnea fino a Gaza e tutto il paese di Goshen fino a Gabon. In una sola volta Giosuè prese tutti quei re e i loro paesi, perché l'Eterno, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè e tutto Israele con lui fece ritorno all'accampamento di Gilgal. Giosuè aveva fatto interamente la volontà di Dio e ha dato a lui vittorie incredibili, straordinarie. Perché aveva fatto tutto come l'Eterno, il Dio di Israele, aveva comandato. E perciò l'Eterno Dio di Israele ha dato tutto a lui. Dio dà tutto a noi? Sto facendo quello che Dio vuole? In modo da vedere le vittorie da Dio, perché non sto facendo la mia volontà, che solo prego, ma sto facendo la sua volontà? Abbiamo visto varie cose in questo capitolo. Abbiamo visto che Dio può fare tutto. Dio non è soggetto a quello che è possibile. Dio dice, Così dice Gesù a proposito. Agli uomini è impossibile. A Dio ogni cosa è possibile. Dio non è soggetto alle leggi sulla natura che Lui stesso ha creato. Lui non è soggetto al fatto che per noi non c'è nessuna possibilità. Per noi. Ma per Dio, Lui inventa la possibilità. Abbiamo visto, prego, l'importanza di non essere impulsivi. Giosuè ci pensava, non è detto, oh, i re, andiamo, prendiamo quei re. No, scusami, i re, blocchiamo la caverna, torniamo per loro, corriamo dietro questi altri soldati. Quante volte siamo usciti dalla volontà di Dio perché siamo stati impulsivi? Non abbiamo valutato il tutto. Un esempio di un uomo saggio. E abbiamo visto ancora di più, ancora una volta, l'importanza di camminare per fede, in obbedienza a tutto quello che Dio dice, incoraggiando gli uni gli altri a vedere più di Dio, incoraggiando gli uni gli altri ad avere fede. Giosuè faceva questo costantemente. E questo è veramente amare il tuo prossimo, aiutare il tuo prossimo a vedere più di Dio. Grazie per questo esempio, preghiamo. Padre, ti ringrazio, sì, per Giosuè, per questo libro, per le lezioni che tu ci dai in questo libro. Tu sei Dio, non cambi mai. Hai compiuto miracoli, puoi fare miracoli oggi, anche se di solito non operi in modo così visibile, non è più il tuo piano. Lo fai quando vuoi, ma non dobbiamo dire a te come devi fare. Dobbiamo confidare in te, seguirti come Giosuè in tutto e chiedere che la tua volontà sia fatta. Dobbiamo pregare sapendo che quando preghiamo secondo la tua volontà risponderai a quelle preghiere. E quindi non dobbiamo scoraggiarci se non rispondi ad una preghiera nostra che non è secondo la tua volontà. Grazie per l'esempio di Giosuè. Prego che possiamo noi camminare in obbedienza in tutto, fidandoci di te. Prego che possiamo avere un grande impegno di aiutare gli uni gli altri a vedere più di te, ad avere fede, a ricordare le tue opere passate per avere fede per adesso. Ci hai dato ottimi esempi in questo capitolo, grazie. Grazie perché tu non cambi mai. Aumenta la nostra fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.